anche vi dico anche che per Milik si è riaperta la pista estera, quindi c'è anche la possibilità di un futuro in Inghilterra. Vediamo quello che succede in sostanza nelle prossime ore, perché qui la situazione è tutta in divenire. 331 82 00 213 per inviare i vostri WhatsApp, anche vocali, le vostre domande di calciomercato anche ai nostri ospiti. E saluto con grande piacere e ritrovo con grande piacere Alessandro Orlando. Ciao Alessandro, buonasera e ben trovato. Ciao Ale.
Ciao a tutti, buonasera, buonasera anche a te, ciao.
O dovrei chiamarti mister, dimmi un po' come preferisci.
Ecco. Come vuoi, no, Alessandro, basta e avanza, mister ancora, dei piccolini, mister piccolo, dai, ragazzini.
Sì, assolutamente sì. Senti Ale, però andiamo subito sulla tua nuova attività di allenatore, perché insomma ci eravamo sentiti qualche tempo fa e ora volevo un aggiornamento su quello che sta facendo Alessandro Orlando.
Ma adesso ho avuto una proposta per la prima volta in vita mia, una curiosità di allenare.
Ora, prima volta in vita tua, su.
In vita mia allenare un settore giovanile, diciamo, comunque una squadra qui a Udine che è abbastanza famosa per la crescita dei ragazzi.
Ricordiamo la società.
Sì. Si chiama Donatello.
Sì.
E comunque alle spalle abbiamo ormai, perché abbiamo iniziato un progetto fa. Abbiamo l'Inter come società di riferimento, quindi insomma evidentemente per avere una società del genere alle spalle hanno iniziato una decina di anni fa a lavorare bene, ecco, per quanto riguarda i giovani eccetera. Io ho in mano una squadra dei 2004 allievi, si chiama Allievi Regionali Elite, e niente, vediamo come procede il tutto. Una nuovissima esperienza, che fino adesso ho allenato soltanto tra promozione, eccellenza, quelle categorie di dilettanti. Questa è una nuova struttura che ha iniziato 10 anni fa con persone in gamba e vediamo cosa succede, ecco, una curiosità mia personale.
Assolutamente, però insomma noi ti facciamo veramente un grande in bocca al lupo, perché poi insomma penso sia anche di soddisfazione, no? Se ci sono i migliori giovani anche della regione Friuli, insomma allenarli
sì,
ti dà la possibilità.
Sì, dal punto di vista sì, sono stati selezionati, diciamo che da qualche anno questa categoria, questi livelli è nel Triveneto, insomma, è tra le 3-4 migliori che ci siano, quindi comunque hai a che fare con dei ragazzi ma che hanno una mentalità da professionista. Cioè. Anche comunque la società ragiona in maniera professionistica e professionale, il che insomma è tutto nuovo per quanto mi riguarda, da allenatore, non da giocatore, vediamo cosa succede. Insomma. Per adesso va bene, abbiamo iniziato un mesetto qua, è ovvio che come dappertutto è tutto ancora in divenire, perché sì. Un discorso di Covid.
Immagino l'entusiasmo dei ragazzi però, perché io ho visto praticamente anche in quelli più giovani, poi è chiaro qui stiamo parlando, no, di allievi, quindi siamo sui 16 anni, che questi sì. Ragazzi avessero proprio voglia, no, di stare un po' insieme, allenarsi, a giocare, perché francamente il periodo che abbiamo passato, insomma, dal punto di vista sociale è stato veramente forte, no, come contraccolpo psicologico, perché passare dal tutto al niente.
Certo.
Che dici? Sì.
No, assolutamente, è stata una mazzata un po' per tutti, poi magari sai, i professionisti l'affrontano in modo diverso, perché per un periodo comunque hanno trovato modo lo stesso di essere in contatto, di allenarsi con via internet, tutte quelle cosette lì. I livelli più bassi ovviamente c'è stato proprio un blocco, infatti da quello che vedo, parlo per esperienza mia adesso in queste 3-4 settimane che siamo assieme, i ragazzi stanno soffrendo praticamente fisicamente molto il fatto di essere stati comunque 3-4 mesi fermi, abbondanti, quindi è un pochino diverso. Poi insomma sì. Siamo qua per insegnare qualcosa, quello che è possibile. Devo dire che sto trovando soddisfazione, perché sono ragazzi, come ho detto prima, predisposti e apprendono subito le cosette, cioè non serve stare lì a spiegare tante volte le cose, loro le fanno ovviamente con i loro pregi, i loro difetti, però
vabbè,
cerchiamo
importante.
Di trasmettere qualcosa.
Bravo Alessandro. E allora io cerco di trasmetterti la prima domanda secca sulla Fiorentina e sulla fascia sinistra, visto che insomma tu sei un esperto del ruolo, un esterno sinistro. La Fiorentina gioca col 3-5-2, mi sembra Biraghi molto bene nella prima partita contro il Torino. A me piacerebbe vedere anche Pellegrini, Luca Pellegrini della Juve, cioè secondo me come fascia sinistra Biraghi Pellegrini sarebbe veramente, no, un bel tandem. Biraghi io l'ho trovato veramente, cioè, con una gamba e con una precisione anche a livello tattico, inserimenti offensivi, cioè, gli ho visto fare un ulteriore salto in avanti, ecco, non so la tua idea, però a me è piaciuto molto questo Biraghi.
Ma io già qualche anno fa, avevamo un paio di anni fa parlato di lui, e secondo me in prospettiva era uno dei migliori giocatori italiani, fortunatamente italiani, che abbiamo in qualche modo in quel ruolo lì. A me è sempre piaciuto parecchio Spinazzola, che può giocare a destra, a sinistra, e forse ancora ai tempi dell'Atalanta mi aveva proprio entusiasmato ogni partita, l'ho visto fare anche lui delle partite importanti anche nella propria squadra attuale. Biraghi secondo me sta crescendo e può essere veramente un dominatore di quella fascia lì. Dopo, insomma, con adesso di Pellegrini, perdonami, più di tanto non so, però mi sembra di sentire che siano due ragazzi assolutamente in gamba, che per una società, una squadra come la Fiorentina, che ha ambizioni, possono essere una sicurezza, ecco, soprattutto in quel reparto lì.
Certo. Senti Ale, stasera c'è il Milan, tra poco il Milan contro il Bologna, no? Per chiudere questa prima giornata del campionato di Serie A, perché le altre tre partite verranno recuperate mercoledì 30 settembre. Cioè il Milan l'anno scorso ha finito alla grande, ha fatto veramente 30 su 36 punti, insomma, una squadra che tu conosci, ci hai giocato. A tuo avviso quest'anno il Milan, con la conferma di Ibrahimovic, con l'arrivo di Tonali, cioè può davvero essere una squadra Champions? Cioè può lottare per il quarto posto, a tuo avviso?
Allora, partiamo dal presupposto che secondo me la seconda parte di campionato, quindi il dopo Covid, è stato abbastanza falsato in tutto e per tutto, sia nel bene che nel male. Non voglio dire che il Milan ha approfittato del Covid, l'ha rotto bene, però indubbiamente il calo, ad esempio, di prestazioni, ma non tanto di prestazioni quanto di risultati della Lazio, che fino a quel momento, prima del Covid, andava a mille ed era a tutti gli effetti l'antagonista della Juve. Quando ha ripreso il campionato le cose non giravano per una serie di motivi, è più come prima, e si è beccata subito un distacco importante. Il Milan è stato bravo ad approfittare evidentemente di qualcosa successo nelle altre squadre e ha portato a casa parecchi punti facendo anche delle prestazioni importanti. Credo che quello possa essere una base di partenza. Poi quello che può fare il Milan da qui al, come tante altre squadre, alla fine del campionato come risultato, secondo me bisognerà aspettare il periodo natalizio per avere il quadro un po' più completo. Sulla carta non si è rinforzato, non tantissimo, secondo me, non in maniera esponenziale, però si è rinforzato. Secondo me la forza grossa del Milan è il fatto di aver mantenuto comunque, a partire dall'allenatore, se vogliamo anche da Ibrahimovic eccetera, un'ossatura già consolidata. Non sono stati fatti tanti cambiamenti. I giocatori che sono stati, è stato il nome di Tonali, inseriti, dovranno dimostrare di essere da Milan e fino a che livello. Che siano bravi i giocatori è fuori di dubbio, bisogna vederli in un contesto del Milan e collocarli nel modo giusto. Avevo già parlato di Tonali non meno di un paio di settimane fa con un tuo collega. L'importante secondo me, e lì sta alla società, di aspettare un attimo un ragazzo, cioè non dargli subito tante responsabilità, perché è indubbio che sia uno dei talenti più grossi che abbiamo in Italia a livello di centrocampo. Non è secondo me un Gattuso, ma può essere un giocatore completo a 360 gradi, però bisogna dargli un attimo di tempo, bisogna vedere sia al Milan come nelle società che devono vincere questo tempo viene dato ai giovani.
Ale, volevo sapere il tuo pensiero su questa apertura a 1000 persone, no? Che poi in realtà, apertura per modo di dire, perché insomma è in uno stadio da 40,
sempre, te lo dico subito, ci sono sempre i raccomandati, io la vedo così.
No, però al di là di tutto, cioè mille persone all'interno di uno stadio, sì, se questo deve essere un primo passo, un discorso, però insomma non so, ecco, quanto rappresentare, no, una mossa.
No, è un contentino, perché comunque è chiaro che di poco che sia, in uno stadio ci stanno 20-25 mila persone, mille di loro, cioè, mi sembra, cioè,
non si avvertono veramente nemmeno all'interno di uno stadio.
No, non si avvertono, ma non capisco sinceramente il nesso, cioè allora da lì a 25, io non dico mettiamo uno stadio a 30.000, quindi ne porti dentro 15.000, perché così mezzo stadio c'è, mezzo no, le distanze, quello che è. Sì. Però insomma, se hai uno stadio da 30.000, non vedo perché 5, 6, 10.000 persone, è chiaro che dopo c'è tutto un contorno. Cioè questo 1000 sinceramente non lo so, non lo capisco, sì, e non so dove vogliamo arrivare. Per quello ho fatto una battuta prima, ci sono sempre raccomandati, per me sembra veramente il fatto che...
specifichiamola, una battuta, quella di Alessandro,
ecco, Lancio, assolutamente, però insomma, se parliamo di 1000 persone, presumo che io faccio fatica a portare le mie figlie allo stadio, presumo questo, magari... se fossi l'amico del dottore dell'Udinese avrei più possibilità, buttiamola così un po' in riga, però questo 1000 persone
ovviamente stai scherzando, certo, ovviamente,
certo però non ripeto, mi sembra un numero così non mi risulta difficile commentare,
è difficile,
poi vabbè, è ovvio che non è che le 1000 persone allo stadio le senti che fanno tifo,
però insomma
quello che è.
Alla fine
è una cosa un po' così,
molto simbolica, insomma, più che altro.
Esatto.
Simbolica.
Poi da qualche parte bisogna e dobbiamo ripartire, chiaro. Se questo può essere un punto di partenza, va bene, lo prendo buono come un punto di partenza.
Senti, però... Ale, volevo passare a Pirlo, no? Perché insomma, voglio dire, Pirlo si è ritrovato a non essere, cioè a essere l'allenatore dell'Under 23, a non sedere neanche una volta in panchina. E nel giro di 10 giorni a essere nuovo allenatore della Juventus. Io ieri sera, devo dirti, ho visto una squadra, è chiaro che non voglio stare a fare il raffronto su quello che è il valore della Samp e neanche mi voglio permettere, però ho guardato la Juventus e mi ha dato la sensazione che fosse una squadra molto ordinata, ecco, cioè, ho visto una squadra ordinata, una squadra che insomma sapeva coprire bene gli spazi, nulla di clamoroso, però questo ho notato, non so se hai visto la partita, se magari hai avuto la
stessa idea. No, ho visto la partita e devo essere sincero, sono rimasto favorevolmente sorpreso dall'atteggiamento della Juve in generale, nel senso che indubbiamente una squadra ordinata, visto in quella partita lì, che non fa testo una partita, con tutto il rispetto della Sampdoria, bisognerà anche lì secondo me aspettare 4-5 partite per vedere il lavoro eventuale di Pirlo. Però la cosa che mi è piaciuta di più a livello generale, forse con Sarri questo non si intuiva, magari si vedevano altre cose, ma meno la mia sensazione, ecco, guardando una partita in televisione, ho visto una squadra che sapeva quello che voleva, cioè che tutti lottavano, tutti si davano una mano, un gruppo, che prima forse non c'era, c'erano tanti solisti, c'era anche del gioco. Ho visto una squadra che quando c'era da offendere tutti offendevano tutti, ho visto una squadra che aveva un entusiasmo, un nuovo spirito, questo sì. E sotto questo punto di vista, secondo me, la mano di Pirlo si vede, anche se lui per caratteristico, per modo di essere, non è questo grande entusiasta, cioè non esterna mai le proprie sensazioni, lui è una maschera lì così, sia quando giocava che tuttora anche in panchina. Però ripeto, ho visto ragazzi nuovi arrivare lì, già inseriti in un gruppo, in un contesto ben collaudato, perché lì ci sono tanti giocatori che sono già assieme, però ho visto uno spirito di squadra, questo indubbiamente. Poi per quanto riguarda l'aspetto tattico, tecnico, le rotazioni dei giocatori, comunque avevano gente fuori, eccetera, eccetera, aspetterei ancora qualche partita per avere un'idea più chiara. Però ho visto un gruppo e secondo me questa è la cosa più importante e che mi ha colpito di più, parlo, ripeto, personalmente.
Senti, io poi ho visto, al di là del ruolo messo accanto a Ronaldo, però il piede di Kulusevski, visto che stiamo parlando di Mancini, con te che insomma sei anche tu un sinistro, cioè è stato veramente un colpo in buca d'angolo, no? Cioè sembrava come se fosse sul biliardo, quando te dici voglio mirare sull'angolo, batto sul bordo e la infilo in buca. Lui ha fatto proprio, cioè a me ha impressionato, non so a te Alessandro, ma la facilità con cui lui l'ha proprio messa lì al giro, quella palla sul palo lungo, cioè se non hai la qualità non le fai queste cose,
che abbia le qualità l'avevamo già visto nel campionato scorso e che sia un buonissimo giocatore è fuori di dubbio. Da lì a diventare un campione dovrà fare ancora qualcosina e comunque nel contesto giusto. Quello che ha fatto è stata una giocata a guardarla da fuori facilissima, ma posso garantire che non è facile. Lui l'ha fatto con una semplicità, una tranquilla, una sicurezza dei propri mezzi che ha lasciato un attimo sbalorditi. L'abbiamo visto fare gol più di potenza fino adesso, secondo me. Vedere un tocco così voluto, mirato e messo la palla lì, indubbiamente questo è un qualcosina in più. Dall'altro canto però secondo me era un pochino fuori dal gioco, è stato quello che ovviamente dopo 10 minuti 12 ha sbloccato la partita con un grande gol, però nel complesso del gioco secondo me bisogna, Pirlo dovrà lavorarci ancora sopra, come proprio anche come movimento insieme a Ronaldo, se quello lì sarà il modulo piuttosto che il ruolo eccetera, questo lo sa più di me sicuramente Andrea Pirlo che cosa vuol fare. Poi insomma ripeto, sì, che avevano gente fuori non da poco, ecco,
giusto. Senti, invece voglio chiederti che campionato farà l'Udinese quest'anno, perché
bella domanda.
No, lo sai perché domanda. Spesso e volentieri
la giro a te.
Sì, no, io lo sai perché Ale ti faccio sempre questa domanda. Poi vabbè, è chiaro che insomma non può esserti indifferente, no, l'argomento,
no,
perché
no,
l'Udinese
no,
insomma rappresenta ovviamente tanto anche nella tua carriera e quello che è stato. Però boh, io spero che per l'Udinese quest'anno sia un anno di minore sofferenza. Però c'è un dubbio che io mi porto dietro su questo Udinese e si chiama Rodrigo De Paul. E ti spiego anche qual è il mio dubbio. Questo ragazzo già lo scorso anno, alla fine del campionato, mi sembra alla penultima giornata, no, aveva espresso il desiderio di andare. E gli sarebbe piaciuto, no, provare anche qualche altra esperienza. L'Udinese continua a pretendere tanti soldi, ma poi anche legittimo, ci mancherebbe altro. Ogni club è libero, no, di chiedere quello che vuole. Però fondamentalmente, insomma, De Paul è uno che ti sposta gli equilibri. Sì, gli possono anche allungare il contratto e adeguarlo. Però che ne pensi? Cioè, è il caso di trattenerlo a prescindere De Paul oppure no? Perché Lizza, per esempio, insomma, aveva fatto una buona offerta, ma non siamo alle richieste dell'Udinese, sono molto alte, ovviamente.
Allora, per quanto riguarda il campionato dell'Udinese, veramente qui è tutto, non in alto mare di più, c'è proprio una bufera, perché non si capisce assolutamente dal di fuori, e comunque ho parlato con qualcuno anche che dentro, che cosa stanno facendo, cosa pensano di fare, eccetera. Quindi è una situazione abbastanza enigmatica sotto tutti i punti di vista. Il mercato lo conferma su quello che è stato fatto. Per quanto riguarda De Paul, la famiglia Pozzo la conosciamo benissimo, io in primis, perché comunque con loro ho lavorato, ho esordito e sono sempre stati questi, e li rispetto per questi. Sono delle persone che comunque per quanta passione abbiano, soprattutto il presidentissimo Patron, comunque ci devono, loro la gestiscono come un'azienda, e questo li ha portati ai successi o comunque ad avere un nome, ad avere un rispetto in tutta Italia, anche se vogliamo in Europa essere conosciuti. Il discorso di De Paul, è chiaro che con De Paul loro hanno in mano la punta di diamante di questa squadra, e conoscendoli non scenderanno neanche di un euro pur di guadagnarci qualcosa sopra. Quindi qualsiasi cosa De Paul voglia fare, per loro De Paul è un loro giocatore, un loro giocattolo, e come tale lo vogliono trattare. Su questo non c'è niente di nuovo, forse ci stupiamo, ma non è così. E questo però può di controparte creare degli attriti, perché un anno va bene, due va bene, tre va bene, adesso De Paul vuole cambiare aria, probabilmente ha qualche richiesta, anche sicuramente qualche richiesta interessante per se stesso, per cambiare carriera, per provare a fare il salto di qualità, eccetera. Sentirsi un po' mettere il bastone tra le ruote magari non può far piacere.
Sai cos'è, Ale? Scusa se ti interrompo.
Certo.
Quello che sorprende è che magari De Paul oggi farebbe comodo, secondo me, alle prime 4, ma anche alle prime 8 squadre di Serie A, cioè voglio dire, starebbe benissimo dalla prima all'ottava, nel senso che comunque anche in una squadra che lotta per la Champions, per il ruolo che ha, per la mezzala che è, per le caratteristiche che ha, secondo me farebbe comodo alla Juve, all'Inter. Ora è chiaro che, insomma, queste squadre hanno già tanti giocatori, però per dire potenzialmente, ma anche a queste richieste, no? Cioè, che oggi fanno fatica tutti in Italia a spendere 35 milioni di euro, per dire, non è così semplice.
No, non è così semplice, però ripeto, sanno che se vendono De Paul a 25, per dire, i 10.000 che mancano secondo il loro budget, con gli altri giocatori non riescono a portarli vicino, quindi per loro questo è quello che penso io, non credo di sbagliarmi di molto. Loro hanno dato una valutazione, sanno che quel giocatore lì è in rosa più forte, più appetibile che hanno, e dalla sua eventuale vendita devono colmare le lacune di altri giocatori che non sono esplosi, piuttosto che hanno difficoltà, piuttosto che non sono richiesti sul mercato. Mm-hmm. Questo è sempre stata un po' la mentalità dell'Udinese, adesso ancora di più visto anche la situazione contingente di tutto, ecco.
Certo.
L'Udinese ha tirato su da qualche anno una baracca, stadio compreso, non da poco, non dall'Udinese provinciale che era ai miei tempi di 20-25 anni fa. È ovvio che più si sale e più diventa costoso il tutto, quindi avere in mano un depol devono ottenere e ricavare il massimo. Questo è Inter può permettersi di perdere 15 milioni, dico una cifra X, da un giocatore, perché sa dopo che ne ha altri 5 dietro, uh-huh, che magari compensano. L'Udinese in questo momento, da qualche anno, questo lavoro non lo fa più bene, se vogliamo, come prima, comunque fa fatica, quindi il gioiellino che hanno tra le mani se lo tengono stretto.
Ale,
questo è il mio punto di vista.
Prima di salutarti e di ringraziarti, faccio l'ultima domanda sulla nazionale, perché comunque oggi è vero che questo appuntamento dell'Europeo quest'estate poteva essere, no, per noi comunque un grande appuntamento, però cioè io ho molta fiducia anche nell'anno prossimo, perché forse questi ragazzi hanno un altro anno in più per stare insieme, per giocare, e non so se questo ci aumenterà delle possibilità di andare, io non so, a vincerlo o meno, però ci potrà permettere di fare un salto in avanti. Ecco, ti chiedo, questa nazionale di Mancini, a tuo avviso, se può essere protagonista all'Europeo?
Ma a me la nazionale personalmente è piaciuta tantissimo, ho visto...
Anche con l'Olanda hanno fatto un partitone, eh?
Sì. A me sono piaciuti, nelle partite che abbiamo visto ultimamente sono piaciuti, e erano piaciuti anche prima. Vedo un equilibrio giusto fra la personalità, la classe e l'intelligenza di Mancini, che ho avuto la fortuna di avere come compagno e maestro ai tempi della Sampdoria, quindi parliamo del 90-91, la Sampdoria,
sì,
della Coppa Campioni, e devo dire che non me ne vogliano gli altri, perché ho giocato con tantissimi giocatori, però se quando mi chiedono chi è il giocatore più forte con cui hai giocato, e io ho giocato con tanti fortunatamente, più forte non lo so, però quello che aveva più classe è proprio in tutto e per tutto ho sempre detto Roberto Mancini. Uh-huh. Che non me ne vogliano i Vialli, Ferrara, i Roberto Baggio, i Del Piero,
ognuno ha le sue...
Però Mancini per me è l'esempio di classe pura del giocatore. E vedere questo qua che può essere il papà di una banda di ragazzotti e come li gestisce, quello che fanno per la nazionale, a me piace tantissimo, perché la squadra indubbiamente, a parte qualche pezzo, è una squadra giovane che ha bisogno e bisogna fare esperienza non solo europea ma nazionale e internazionale, soprattutto nel calcio d'oggi, dove qualsiasi squadra affronti comunque la devi battere tu, non si batte da solo. Mancini secondo me sta facendo un grandissimo lavoro. Un anno in più nella tristezza di questo periodo che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando, secondo me la nazionale può fare solamente bene. Hanno un anno in più di esperienza i ragazzi, si conoscono ancora meglio. Vincerlo non lo so, però secondo me possono darci tante soddisfazioni, o perlomeno possiamo vedere belle partite e riportare l'entusiasmo alla nazionale che in qualche modo purtroppo abbiamo perso negli ultimi anni. Questo sì.
Alessandro Orlando, è stato un piacere averti qua a TMV Radio, la radio di tutto Mercato Web. Un abbraccio forte, in bocca al lupo per tutto, e torneremo a sentirci presto. Ok?
Senz'altro.
Grazie,
un
Ale.
A voi, grazie.
Un abbraccione.
Ciao,
ciao.